Eccoci qua, bentornati su Lesir Podcast. Io sono Jack Leone Max. Siamo qui per continuare la rubrica Signor Presidente. La scorsa volta, seconda puntata, abbiamo visto il periodo di dominio della destra storica, praticamente gli anni del 1867 al 1876, con i governi Menabrea, Lanze e Minghetti. E andiamo finalmente a uno dei protagonisti della scena politica, che è Agostino De Pretis. Ora vi condivido per vedere un attimino qual è la sua storia di questo uomo così importante, questo uomo che ha avuto otto governi, signor Agostino De Pretis, nato a Mezzana Corti Bottarone, che si trova a provincia di Pavia, Lombardia. Strano, sono di quelle parti, non lo sapevo. Il 31 gennaio 1813, è morto a Stradella, sempre in provincia di Pavia, 29 luglio 1887. È stato un politico italiano, ministro dei lavori pubblici dal 62, ministro della Marina, ministro delle Finanze, 8 volte presidente del Consiglio del Regno d'Italia fino alla sua morte. Ha fatto anche ministro degli Esteri, ministro dell'Interno, ministro delle Finanze, ministro dei Lavori Pubblici. Cioè, un vero, 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 vero. La vera leggenda della politica, è un uomo intramontabile, un uomo intramontabile. Giustamente, cioè è arrivato praticamente a rappresentare la sinistra storica, prima di tutto ha rappresentato la sinistra storica. E poi vediamo, appunto, vedremo cosa ha fatto di preciso. Possiamo comunque vedere che era praticamente pro dittatore della Sicilia ai tempi, con Mazzini e contro Cavour. Pensate voi. Eh beh, certo, giustamente Cavour è poi diventato il volto della destra, e invece lui è il volto della sinistra, ministro capo della sinistra dal 62 al 75, e la guerra con l'Austria, sì, c'erano diversi problemi, visto che comunque c'era il periodo indipendentista, ormai era terminato, nel senso che ormai sono riusciti bene, sono riusciti a conquistare quello che ci serviva. Va bene, allora vediamo un po' cosa è successo nel governo De Pretis 1, composizione del governo sinistra storica. Totale di 640 giorni, un anno e 9 mesi. Il governo si dimise in contrasti col ministro Nicotera. Ok, ovviamente non leggo i ministri perché probabilmente non li conosciamo. Beh, andiamo nel prossimo, andiamo a vedere il prossimo. Non ci sono grossi eventi, semplicemente quello. Vediamo invece la secondo governo dal 26 dicembre 77 al 24 marzo 78, 88 giorni. Cioè, cavolo, poco, 2 mesi e 26 giorni. Il governo si dimise in seguito a una frattura nella sinistra. Infatti, una parte si alleò con l'estrema sinistra, e elesse Benedetto Cairoli come presidente della Camera. Ubama, che roba allucinante, che roba allucinante. Andiamo un po', infatti, vediamo un po' come va. Vediamo soprattutto come va a finire questa situazione. Allora, vediamo un po'. No, non ci sono dati di questo suo governo, però appunto, attenzione, il fatto è che Benedetto Cairoli ha preso il potere. Chi è Benedetto Cairoli? Anche lui, un uomo di sinistra storica ovviamente, nato a Pavia, quindi concittadino di De Pretis, il 28 gennaio 25, è morto a Napoli l'8 agosto 89, quindi non ha vissuto tantissimi anni. È stato un politico, patriota e militare italiano, fu garibaldino, rifugiato politico e cospiratore antiaustriaco. Cospiratore antiaustriaco. Quindi, vediamo un po'. Deputato al Parlamento, presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Queste sono cose molto, 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 molto interessanti, perché appunto è stata una figura storica dell'Italia, e poi vediamo un attimo appunto come è andato il suo governo, che è durato qualche mese, dal 24 marzo 19 dicembre 78, per un totale di 270 giorni, 8 mesi e 25 giorni. Composizione del governo, sinistra storica e pentarchia. La pentarchia significa potere diviso da 5 soggetti o persone che lo esercitano con pari dignità e autorità. E sì, vedo che comunque è stato sfiduciato sull'ordine del giorno l'11 dicembre. In pratica hanno avuto i loro problemi. In pratica c'era questa frattura interna alla sinistra e sembrava che il signor Cairoli avesse ottenuto il pieno potere, ma è tornato di nuovo in auge. De Pretis, comunque, del Cairoli non è la fine della sua carriera politica e lo rivedremo ancora, lo rivedremo ancora. Vediamo il governo De Pretis 3 dal 19 dicembre 78 al 14 luglio 79, un totale di 207 giorni, ovvero 6 mesi e 25 giorni. Anche questo governo, fantasia delle fantasie, è caduto in seguito a una mancata fiducia, venne fatto cadere con una mozione di sfiducia, ovviamente, composizione del governo, sinistra storica. E i ministri, più o meno, vedendo i nomi, sono più o meno gli stessi, continua sempre a esserci cambiamenti. Comunque, alla fine dei conti, vedete già questa sinistra frammentata, che si autosfiducia per dare il potere sempre a sinistra, ma con altre persone. E chi torna? Beh, l'ha detto Cairoli, torna di nuovo lui, ovviamente deve tornare lui. 14 luglio, 25 novembre, 79, per un totale di 134 giorni. Ma si facevano i record, diciamo, oh, ho fatto un mese in più di te, ho fatto un mese in più di te, sono più bravo io, sono più bravo io, sono più bravo io, ho fatto un mese in più di te. Sì, ecco qua. E vediamo un po'. Signor Cairoli, appunto, abbiamo detto 4 mesi e 11 giorni. E niente, anche qui non ci sono eventi segnati, praticamente eventi che passano alla storia, purtroppo non trovo eventi simbolici, e vediamo che poi autosfiduciato, e non importa, si è rifatto un gabinetto subito dopo, dal 25 novembre 79 al 29 maggio 81, governo Cairoli 3. 551 giorni, un anno e 6 mesi, mica male, e 4 giorni, sai. Il governo è riconfermato dopo le elezioni anticipate dell'80 in seguito a una sfiducia. Fu di nuovo sfiduciato il 7 aprile 81 e rimesso in carica in attesa di una trattativa, si dimise di nuovo in anticipo in seguito alle polemiche per il Trattato del Bardo. Andiamo a vedere che cos'è il Trattato del Bardo. Il Trattato del Bardo, in arabo Muhadda Bardu, chiamato anche il Trattato di Ksar Sahid, fu un accordo internazionale bilaterale firmato fra la Francia e la Tunisia. Noto in Italia come lo schiaffo di Tunisi. Quindi in pratica, insomma, non è andata bene in quel periodo, ci sono stati dei problemi, e allora hanno detto, se il signor Cairoli si faccia da parte perché non ha saputo gestire la situazione. E Cairoli non lo vedremo più, non lo vedremo più al comando né del governo né della sinistra storica, perché ritorna, rullo di tamburi, Agostino De Pretis, di nuovo lui, è sempre lui. Allora, il governo De Pretis è stato in carica dal 29 maggio 81 al 25 maggio 83, finalmente un governo veramente lungo, veramente, veramente lungo, veramente, veramente lungo. Cioè, 726 giorni, un anno, 11 mesi, 26 giorni, composizione del governo, sinistra storica, destra storica. Oh, il famoso rimpasto, un po' uno, un po' l'altro. Abbiamo anche una cronologia, essendo 3 anni, 22 gennaio 82, il Parlamento vara la riforma elettorale, l'età degli elettori passa da 25 a 21 anni, viene abbassata la soglia di reddito necessaria da 40 a 19,80 lire, consentiva di esprimere la propria preferenza anche con la sola seconda elementare. Hai fatto 2 anni di elementare, boh, puoi andare a votare, comunque ricordiamo, cioè 21 anni, devi comunque avere 21 anni per votare. In conseguenza di ciò, ottengono il diritto di voto 2 milioni di italiani, in precedenza erano poco più di 600.000. 15 febbraio 82, Papa Leone XIII, il Papa dell'epoca, accusa il governo di essere anticlericale, minaccia di trasferirsi in Austria, ma magari fossero andati, invece no, anticlericale, ma solo perché, vabbè, che poi era la sinistra più moderata, comunque quella lì, non era quell'altra di prima, quella con De Pretis. 10 marzo 82, dopo aver preso precisi accordi con il premier inglese Gladstone, il governo compra da Rubattino la baia di Assab, compiendo la prima tappa del colonialismo italiano. Assab, città portuale dell'Eritrea, nella regione della Dankalia meridionale, sulla costa occidentale del Mar Rosso. Comincia il colonialismo italiano, attenzione, comincia nell'82, 1882, abbiamo appunto queste cose. Ecco qua. Poi vediamo un attimo, dopo vediamo un attimino, il 20 maggio 82 viene firmata a Vienna in gran segreto la Triplice Alleanza. Questa è importante perché ci porterà poi a una situazione prima della prima guerra mondiale, accordo fra gli imperi di Germania, Austria-Ungheria e del Regno d'Italia. Quindi in pratica c'è un'alleanza, l'alleanza, che poi vedremo che non funzionerà poi così tanto bene, non funziona così tanto bene, e tanto l'Italia alla fine si schiererà altrove ai tempi della guerra, ma ai tempi ha detto, ma puntiamo, io non so come fai a allearti con l'Austria con cui hai fatto guerra, fino a qualche anno prima si ammazzavano vicenda, vediamo un po'. Viene firmata, viene. Sì. Aspetta, viene firmata questa. Ok, ecco qua, viene firmata a Vienna la Triplice Alleanza. 12 maggio 1983 il deputato Giovanni Nicotera propone una mozione di sfiducia contro il governo, ma la proposta viene respinta. Tuttavia, De Pretis, all'interno di un più ampio ragionamento sul trasformismo, nei giorni successivi preferirà pilotare una crisi di governo. Indovinate chi poi ci arriverà, a comandare lui stesso. 14 maggio 1983, Zanardelli e Baccarini sono ministri che si dimettono. Ok, e infatti. Che grande disperazione, cambia governo, c'è sempre De Pretis. Dal 25 maggio 1983 al 30 marzo 1984, quasi un anno, 13 310 giorni, 10 mesi e 5 giorni. Mica male, mica male. Ecco qua, mica male. Allora, intanto salutiamo Ronny, salutiamo Ronny. Eccoci qua, benvenuto, benvenuto. Allora, intanto la composizione del governo, sinistra storica, come sempre. Vediamo un attimo, cronologia. Il 6 luglio 83 il Parlamento modifica le tariffe doganali in senso protezionistico, cioè pensiamo agli interessi nazionali. Poi mi dite che la sinistra queste cose non le fa, ma ai tempi le faceva. Assolutamente sì. 8 luglio 83, su proposta di Luigi Luzzatti, entra in vigore la Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Questa è importante perché, come tutti sapete, è molto pericoloso quando si lavora, possono succedere delle brutte cose. Tanto salutiamo anche Andre, benvenuto, benvenuto durante la diretta. Allora, stiamo leggendo il governo De Pretis 5 e ne ha fatti 8, quindi è un periodo lungo della storia italiana, con la sinistra che si sfaldava e si ricomponeva continuamente. 20 marzo 1984, il governo De Pretis si dimette a causa dell'esigua maggioranza in cui Michele Coppino era stato eletto presidente della Camera. Quindi, oh no, abbiamo perso la maggioranza. E chi va al potere? Di nuovo lui, signor De Pretis. Cioè, vediamo queste cose di berlusconiana memoria di una persona che viene sfiduciata, ma tanto rimane al potere lo stesso. Quindi, sono delle cose che succedono continuamente. Governo De Pretis 6, dal 30 marzo 1984 al 29 giugno 1985. Questo ha fatto più di un anno stavolta. In un totale di 456 giorni, cioè un anno, 2 mesi e 30 giorni. Nel frattempo volevo far notare una cosa, perché non avevo ancora nominato, ma nel 78 è morto il re Vittorio Emanuele II e è passato al potere il re Umberto I di Savoia. Questo è fondamentale, perché ovviamente nato a Torino, è morto a Monza il 1900, quindi in pratica è morto sui 66 anni, è stato re d'Italia dal 78 al 1900, figlio di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, e di Maria Adelaide d'Austria, regina del Regno di Sardegna, morta nel 1855. E in pratica siamo nel periodo storico, ciao coin, siamo nel periodo storico di questo, cioè in cui ormai la monarchia aveva potere assoluto e che è soprannominato il re buono, peccato che è durato pochi anni, peccato davvero perché un re ben rispettato, e con lui si è rafforzata la sinistra, cosa ironica, che veramente con lui al potere si è rafforzata la sinistra, vedo, almeno per i primi anni. Andiamo avanti con De Pretis 6, stavamo dicendo appunto governo formato da sinistra storica e indipendentisti. E nel 15 gennaio 1985 viene promulgata la legge per il risanamento della città di Napoli. Vedete, grande intervento urbanistico, modificò il volto della gran parte dei quartieri storici della città, in alcuni casi sostituendo quasi totalmente le preesistenze con nuovi edifici, nuove piazze e nuove strade. Napoli è stata rifatta e magari oggi, la Napoli che conosciamo oggi, magari viene da questo periodo di ristrutturazioni di oltre un secolo fa. Il 18 giugno 1985 la Camera approva con soli 4 voti di scarto il bilancio degli esteri. Vista l'esigua maggioranza, De Pretis si dimette e si accinge a formare un nuovo governo. Cioè, non ha senso sta cosa. mi dimetto, quindi formo un nuovo governo e rimango al potere io, in cui assumerà personalmente il dicastero precedentemente occupato da Pasquale Mancini, che era il ministro degli affari esteri. Ma perché sì, perché fare solo presidente del Consiglio? Facciamo anche ministro degli esteri, facciamo tutto, no? Mi sembra giusto, non era abbastanza. Ragazzi, è un disastro, veramente è sempre un disastro, quando sono queste cose è sempre un disastro. Va bene, andiamo avanti. Governo De Pretis 7, dal 29 giugno 85 al 4 aprile 87, per un totale di 644 giorni, cioè un anno, 9 mesi e 6 giorni. Io non so, ma vedere la stessa persona che comanda per tutti quegli anni mi verrebbe la nausea, tutto sommato. Magari poi ha fatto bene, ma c'erano comunque delle crisi di governo. Composizione del governo, sinistra storica, indipendenti, ma ovviamente indipendenti, visto che mi sembra ovvio. Allora, appoggio esterno da parte della destra storica per quello che rimane al potere. Abbiamo 11 febbraio 86, il Parlamento approva una legge che esprime il divieto di impiegare fanciulli sotto i 9 anni negli opifici, nelle cave, nelle miniere. Il provvedimento impedisce il lavoro notturno di quelli inferiori ai 12 anni. Ah, perché li facciamo lavorare anche di notte? Io non so in una cava, in una miniera, come si vede bene di notte. La nuova norma esclude le piccole industrie, mi sembra giusto, no? Mi sembra giusto. No, ovviamente, vabbè, i tempi erano già piccole conquiste. L'industria, l'artigianato, i lavori agricoli e il domicilio, dove i bambini e i lavoratori costituiscono un'altissima percentuale. Perché non sono lì a pensare ai soldi? Ecco perché. È terribile da dire, ma il lavoro minorile ha fatto anche la storia dell'Italia. Triste da dire, sono quei segreti che vorremmo non sapere, ma che sinceramente è giusto sapere. Dobbiamo sapere tutto. 22 febbraio 86, la cosiddetta pentarchia, Zanardelli, Baccarini, Cairoli, Crispi, Nicotera, alcuni esponenti della destra storica, Sonnino, Di Rudinì e Salandra e Giolitti censurano alla Camera il comportamento di Agostino Magliani, detto il ministero dell'allegra finanza, di cui viene critica la politica dispendiosa. Se spende troppo. 23 maggio 86, dopo lo scioglimento delle Camere, si svolgono elezioni politiche che danno De Pretis un'alta maggioranza. 26 gennaio 87, dopo l'eccidio di Dogali, adesso vediamo che cos'è, in Parlamento esplode la politica tra falchi e colombe. Tra i primi si distingue Felice Cavallotti, tra i secondi Andrea Costa. Eccidio di Dogali, battaglia, ah già che stavo facendo il colonialismo in quel periodo, partito nell'82, e la battaglia fra le truppe del Regno d'Italia e le forze del Regno Etiope durante la prima fase di espansione italiana nell'area. E vediamo la vittoria etiope, ovviamente, abbiamo fatto una bella figura, ma in effetti avevamo 548 uomini contro circa 7000 etiopi, come poteva andare a finire? Magari erano meno armati, ma le abbiamo prese, in quella guerra le abbiamo prese, triste da dire, ma quando mai facciamo una bella figura, dice Cla. Avevamo appena iniziato la nostra bella espansione africana, finita male, una disfatta, per quello lo chiamano eccidio. L'ultimo superstite della battaglia, Luigi Zoli, morì nel gennaio 1956 a Forlì, curiosità, quindi in pratica qualcuno si è salvato, come vedete. In Parlamento esplode polemica fra i falchi e le colombe, quindi insomma gente che si lamenta, e, insomma vediamo un po' una crisi. 8 febbraio, in seguito ad alcune critiche ricevute dall'estrema sinistra e dai pentarchi, i 5 di prima che non vi nomino, De Pretis si dimette. Tuttavia, dopo quasi 2 mesi di trattative, Umberto Primo gli riaffida l'incarico di formare il governo. Cioè mi ricordo un po', adesso non c'entra veramente nulla, ma mi ricordo un po' come quando un Pokémon, cioè sto cavolo di protagonista che Ash, che perde le leghe, e boom, è di nuovo il protagonista a fare le cose per la lega seguente, tanto. Insomma, è sempre De Pretis, dannazione, sempre De Pretis. Carica, governo De Pretis 8, vi prometto che è l'ultimo. In carica dal 4 aprile al 29 luglio 87, quando De Pretis muore, quindi in pratica questo veramente è campato fino all'ultimo giorno al governo, per un totale di 116 giorni, 3 mesi e 25 giorni. Sarebbe ancora qua oggi, se fosse rimasto vivo, sarebbe qua ancora oggi, perché continuavano a fidargli i governi a lui. Vabbè, è una persona di alto rispetto. 21 giugno 87, il dazio sul frumento viene aumentato da 1,40 a 3 lire al quintale. Vorrei che costasse oggi così. Vorrei che costasse oggi le tasse. Tale provvedimento, motivato dalle esigenze di finanziare la politica coloniale, è approvato con voti favorevoli. Successivamente è approvata la nuova tariffa generale, che aumenta in modo rilevante i dazi a applicati all'importazione di alcuni prodotti agricoli e della maggior parte dei beni già prodotti dall'industria nazionale. La scelta protezionista ottiene tanti voti favorevoli e viene ratificata in Senato il 10 luglio. 29 luglio, all'età di 74 anni, scompare a Stradella il presidente del Consiglio Agostino De Pretis. Lo sostituirà Francesco Crispi, che è comunque uno di sinistra, e nella pentarchia di cui abbiamo parlato prima. Anche Ronny commenta esatto, sempre la figura dei pagliacci. Sì, sempre la figura dei pagliacci, lo so, abbiamo. Ma comunque, che io sappia, poi ci siamo espansi in ogni caso. Un po' alla volta, qui siamo ancora fine 800, e abbiamo ancora due governi della sinistra, che oggi trattiamo. Ma prima vediamo chi è Francesco Crispi, questo personaggio con due governi. C'è una citazione di Garibaldi a Crispi. Voi solo mi incoraggiate ad andare in Sicilia, mentre tutti gli altri me ne dissuadono. Ah, Crispi ha detto, vada, non cincischi. Ok, Francesco Crispi riberà 4 ottobre 18 è morto a Napoli, 11 agosto 1901, è stato un patriota politico italiano. Ah, ok, vediamo un po', figura di spicco del Risorgimento, organizzatori della rivoluzione siciliana del 48, ideatore e massimo sostenitore della spedizione dei Mille, alla quale partecipò. Inizialmente mazziniano, si convertì agli ideali monarchici nel 64, giustamente. Oh, eccolo qua, anticlericale e ostile al Vaticano. Dopo l'Unione d'Italia fu 4 volte presidente del Consiglio. Ah, 4 volte, attenzione. E cioè, infatti vedremo adesso i governi dall'87 al 91 e la prossima volta dal 93 al 96. Nel primo periodo fu anche ministro degli esteri e ministro dell'interno. Nel secondo fu anche ministro dell'interno. Coltivò l'amicizia con la Germania, che apparteneva con l'Italia e l'Austria alla Triplice Alleanza, che secondo me, ripeto, non era veramente un'ottima politica, perché l'Austria e l'Italia non si potevano vedere, un'alleanza veramente forte, cioè, scarsa. Avversò quasi sempre la Francia, con la quale rinforzò l'esercito e la marina. Vediamo appunto in politica la disfatta di Adua. Oh, ok, beh, giustamente, un'altra disfatta. Non potevano mancare, facciamo le combo di sconfitte. Va bene. Vediamo gli ultimi governi di Crispi. Il governo Crispi 1, dal 29 luglio al 87, al 9 marzo 89, un totale di 589 giorni, un anno, 7 mesi, 8 giorni. Francesco Crispi subentra ad Agostino De Pretis alla sua morte. Il governo e gli stessi ministri del precedente. Il governo cadde in seguito a divergenze di materia economica, composizione del governo, sinistra storica con appoggio esterno della estrema radicale, che è chiamato anche partito della democrazia, vabbè, ok, infatti vediamo Luigi Miceli, agricoltura, affari esteri sempre Crispi, interno sempre Crispi, fa ridere questa cosa, sono sempre io, faccio tutto io, ecco qua, cioè, i ministri servirebbero per essere distribuiti, comunque sia, accade il governo, e rimane Crispi dal 9 marzo 89 al 6 febbraio 1891 per un totale di 699 giorni, ovvero un anno, 10 mesi e 28 giorni. Il governo venne sfiduciato su un ordine del giorno per la mancanza di volontà da parte del presidente del Consiglio di allargare la maggioranza. Allargare la maggioranza. Potremmo fare una bella figura se viene l'Italia. No, questo non posso leggerlo, scusate. Composizione del governo, sinistra storica, parte della destra storica, quindi in pratica parte. Quindi Crispi accusato di essere troppo rimpastito, di fare troppo rimpasto, in pratica, vabbè, vediamo un po'. Niente, non ci sono grosse notizie, ma in pratica hanno avuto problemi economici, magari troverò qualcosa in più sulla biografia di Crispi, perché sono curioso di vedere com'è andata alla fine. Praticamente, ecco qua, momenti, codice Zanardelli, riforma dei comuni, calata la tensione con la Francia, si stava rischiando una guerra, la guerra con la Francia nel 88 non scoppiò, è andata bene a noi. La statua di Giordano Bruno a Roma, voluta da Crispi, è rivolta in segno di ammonimento verso il Vaticano, quindi ammirava Giordano Bruno per provocare il Vaticano. Io non so, quest'uomo veramente lo ammiro sempre di più. Una provocazione eccezionale. Militarismo, nuovo governo, amichevoli relazioni con la Germania. Vediamo appunto, addirittura l'imperatore tedesco Guglielmo II fu a Roma nell'88 e quindi Crispi concentrò sul potenziamento dell'esercito. Poi altra crisi, ecco la crisi economica che dicevo era un aumento delle imposte, tanto per cambiare. molti hanno impedito i provvedimenti e allora lui si è deciso di dimettersi. Ma Umberto I rinnovò la fiducia a Crispi, formò un esecutivo di sinistra del primo, anche base parlamentare più solida. Terminata la crisi, Re Umberto ricambiò la visita di Guglielmo II e si recò a Berlino con Crispi, che colse l'occasione per incontrare Bismarck, il leggendario Bismarck, e il suo entourage, con alcune personalità, fra cui il capo di Stato Maggiore Alfred von Waldersee, non penso di averlo pronunciato bene. Il Presidente del Consiglio confessò che, sebbene non fosse ancora arrivato il momento per una guerra con la Francia, aveva intenzione di riconquistare Nizza, portare Nizza in Italia, sapete, il sud della Francia, estendere un po' la costa Ligure, anche se non sarebbe proprio corretto chiamarla così, e sul fronte austriaco era interessato al sud Tirolo. Mica male come zona. E vedremo poi come va quando torneremo da lui. Oggi concluderò questa diretta con l'ultimo personaggio che leggiamo oggi, che è il leggendario Antonio Starabba di Rudinì, marchese di Rudinì, di destra ovviamente, essendo marchese, Palermo, nato a Palermo il 6 aprile 1839, morto a Roma il 7 agosto 1908, un nobile, un politico, un prefetto e un patriota italiano. Fu più volte ministro e fu presidente del Consiglio dei Ministri dal 6 febbraio 91 al 15 maggio 92, e dal 10 maggio 96 al 29 giugno 98. Vediamo, appunto, ha fatto degli incarichi come deputato del Regno d'Italia, Università degli Studi di Palermo, quindi proprio un siciliano, ha partecipato ai moti siciliani del 48, poi è diventato sindaco di Palermo e prefetto, deputato e ministro, vedete, fa la carriera, poi sale come presidente del Consiglio, politica estera. Vediamo, rovesciò il programma di espansione coloniale in Africa. Non era favorevole all'espansione, incredibile, ai tempi la sinistra voleva espandersi in Africa e la destra diceva no, ma non pensiamoci troppo, non pensiamoci. Ragazzi, io vi saluto, devo scappare, grazie, grazie Andre, grazie alla compagnia. Era una madre cristiana, no, no, non quella, no, non era Giorgio, non era Giorgio. Secondo mandato, lo vedremo dopo, comunque viene fatto vedere che sempre in Africa, il governo italiano ribaltò la sua posizione verso il Negus Menelik II, imperatore d'Etiopia, appoggiando i tentativi del suo rivale, il Rais Mangascià, di creare un dominio personale nella regione del Tigray. Anche con la Francia, i rapporti deteriorati durante il governo Crispino di Rudinì avviò una distensione. Sembra che abbia fatto bene anche per ottenere un prestito dalla banca dei Rothschild. Se non sapete chi sono i Rothschild, una delle famiglie più potenti e influenti della storia politica ed economica del mondo ed Europa, poi rifiutato dopo la pretesa francese di conoscere in anticipo i contenuti dell'alleanza italiana con gli imperi centrali, che Parigi considerava una minaccia alla sua sicurezza. Sì, abbiamo sfiorato la prima guerra mondiale a quei tempi, l'abbiamo sfiorata nei fine anni 80, poi si è calmato tutto e ha detto: ma no, non ci sarà mai sta guerra. Meno male che hanno voluto credere che finiva tutto bene, finiva tutto così. Di Rudini non solo rifiutò, ma anzi rinnovò l'alleanza con la Germania e l'Austria il 5 maggio 91, un anno in anticipo sulla scadenza del patto, nel quale l'Italia venne equiparata agli altri due stati firmatari mediante un testo unico. Un articolo aggiuntivo della nuova triplice alleanza facilitava le ambizioni italiane su Tripoli, che volevamo la Libia, volevamo la Libia, volevamo la Libia, volevamo la Libia, assolutamente, di cui la popolazione, di cui l'eventuale occupazione da parte italiana, prima possibile solo in caso di minaccia francese, ora poteva avvenire anche senza questa costrizione, previo assenso tedesco. Quindi in pratica conquisteremo la Libia prima o poi. Più modesti furono i risultati del di Rudinì in politica interna, volta a raggiungere il pareggio di bilancio. Poteva essere ottenuto solo in due modi, o l'inasprimento fiscale o il ridimensionamento delle forze armate e delle spese militari. Avrei fatto la prima, non avrei fatto la seconda, sinceramente. Alla prima proposta si oppose lo stesso ministro delle Finanze, Giuseppe Colombo, che si dimise il 4 maggio 92 per protesta. La seconda ipotesi fu osteggiata dagli ambienti conservatori, sia della destra che della sinistra, ovviamente anche dai militari, e dallo stesso re Umberto I, tradizionalmente legato all'esercito. Dopo le dimissioni del suo ministro, di Rudinì presentò al sovrano le dimissioni sue e del suo governo, ottenendo un reincarico previo consenso delle Camere. Ma il 14 maggio 92 L'esecutivo cadde a causa di un voto contrario alla Camera sugli stanziamenti militari. Il suo posto venne preso da Giolitti, ne parleremo, perché Giolitti è una figura importantissima della politica.